che sono
vediamo come va dopo da
sul cuore dal punto di vista embrionale, perché poi è importante che vi ricordiate sempre per tutto il vostro corso la morfogenesi del cuore, perché i disturbi di formazione del cuore sono molto frequenti e quindi è importante che voi le comprendiate. Tanto sono cose che già avete fatto da poco, quindi è un ripasso. Allora, in questo caso quello che io vi voglio mostrare e ripassare è sia l'origine del cuore, la formazione del cuore, che l'origine dei vasi, okay, del sistema vascolare. Allora, innanzitutto vi ricordate che il cuore, la circolazione fetale, inizia durante la seconda, terza settimana dopo la fecondazione, le prime fasi di gestazione, attraverso la formazione di isole sanguigne che si trovano all'esterno dell'embrione, che questa è la placca embrionale. Queste isole sanguigne si chiamano isole di angioplasti, che formano poi nella regione del mesoderma splanchnico, vedete, formano dei piccoli tubicini che confluiscono insieme. Qua lo vediamo in sezione, questa è una sezione longitudinale dell'embrione, questa è la regione craniale, questa è la regione caudale. Vedete che le isole di angioplasti, i tubicini che confluiscono, si trovano anteriormente alla testa, ok? Quindi alla regione più davanti alla regione craniale. Questi tubicini confluiscono e formano due tubi. Vedete, formano due tubi che si trovano qua, lo vediamo meglio, due tubi endocardici che pian piano che l'embrione si piega vengono ad avvicinarsi fra di loro e formano poi un unico tubo perché si fondono tra di loro. Notate anche che noi abbiamo detto che questa regione in cui si formano le isole angioplastiche è la regione del mesoderma splanchnico. Vi ricordate che il mesoderma si divide in una porzione dorsale, quella somatica, e quella splanchnica. Quella splanchnica è quella che va a dare origine ai visceri. Vedete anche che in questa regione del mesoderma splanchnico si forma all'esterno del tubo cardiaco, una gelatina cardiaca che sarà molto importante per la formazione delle strutture di sedimentazione del cuore, e poi il mio epicardio, cioè il tubo muscolare che darà origine al miocardio definitivo.
Non solo,
ma intorno al tubo si determina anche una cavità, la cavità pericardica. Questa cavità pericardica,
che cos'è? Neurologia,
però è da quest'anno.
Se noi prendiamo, questa è una sezione frontale di area cardiaca, vedete, questa cavità pericardica è qua aperta, avvolge i due tubi che ancora non si sono fusi, pian piano che i due tubi si fondono, vedete, la porzione interna della cavità pericardica scompare e il pericardio si trova ad avvolgere tutto intorno il tubo fuso. A questo punto, qua già siamo intorno alla quarta settimana, il tubo cardiaco è formato da una porzione più craniale e una porzione più caudale che non si fondono. La porzione più craniale sono regioni arteriose che formeranno le aorte dorsali. Le aorte dorsali, prima di essere aorte dorsali, sono degli archi che originano dal tratto arterioso e quindi si formano degli archi aortici che poi si continuano con le due aorte dorsali. Invece nella porzione inferiore noi abbiamo la regione venosa, ok? La regione venosa che darà origine poi a quello che vi ricordate sarà il seno venoso, soprattutto nella regione di sinistra. A questo punto il cuore si trova ad essere, questo tubo si trova ad essere rivestito dal pericardio, ma mentre il pericardio non si accresce moltissimo durante queste fasi, il tubo cardiaco si accresce con un ritmo maggiore, per cui è costretto a formare una piega. Vedete? Una piega, una specie di S, un loop, che fa sì che si formino delle aree, una volta che si è ripiegato a forma di S, che sono delle aree che poi daranno origine alle quattro cavità cardiache. Innanzitutto abbiamo la porzione che si continuerà poi con gli archi aortici tra il tronco arterioso, che vedete però si trova ad essere incluso all'interno della cavità pericardica. Abbiamo poi la complessità del loop, sarà il ventricolo primitivo, che darà origine al ventricolo destro, e al futuro ventricolo sinistro. Infine, scendendo in basso, vedete, avremo la porzione atriale che si trova, vedete, paradossalmente in basso, quindi l'atrio primitivo, che dopo il looping va a spostarsi dietro.
Ma questa è la video che siamo in Italia o
quindi dell'atrio primitivo abbiamo l'incorporazione nella regione venosa, ok? Soprattutto della porzione sinistra del seno delle vene. Quindi che cosa succede? Succede, vedete, che queste regioni primordiali daranno origine a delle strutture specifiche. Innanzitutto vediamo che il seno venoso, che viene ad essere incorporato nell'atrio, darà origine a sinistra e a destra a due strutture diverse. Il collo di sinistra, perché ha delle espansioni, formerà il seno coronario, cioè il vaso che trasporta il sangue verso del cuore. Mentre il collo di destra, la porzione di destra del seno, darà origine alla parete del posteriore dell'atrio destro. Vi ricordate il seno delle vene cave? Mentre l'atrio, quello che origina proprio dal tubo cardiaco, darà origine a tutto il resto delle pareti atriali, per cui le orecchiette, sia destra che sinistra, e in parte, gran parte dell'atrio. La porzione ventricolare darà origine ai ventricoli, mentre la regione del tronco arterioso e del bulbo del cuore, cioè questa porzione qui, daranno origine rispettivamente il bulbo del cuore, cioè la parte che precede il tronco arterioso, darà origine al collo arterioso. Vi ricordate che cos'è il collo arterioso del ventricolo destro? La regione di cono di eiezione a destra e al cono di eiezione a sinistra, quindi il bulbo del cuore, la regione pulpare del cuore, che è la porzione più vicina al ventricolo, telecamere di efflusso delle strigoi, mentre il tronco arterioso, quindi la parte più distale del bulbo del cuore, formerà i due tronchi arteriosi. Al seno venoso, vedete, arrivano dei sistemi venosi che sono dati dalle vene ombelicali, i vitelli e dei cardinali comuni, che poi vedremo. Come vi dicevo, il pericardio è una struttura molto importante durante la morfogenesi del cuore, perché appunto avvolge esternamente il tubo cardiaco, e i punti di riflessione sono i punti in cui il pericardio definitivo lo ritroverete l'arrivo delle arterie e delle vene.
Sì, uguale. Sarà di
vedete anche che quando il cuore si ingrandisce, il tubo cardiaco si ingrandisce, il sacco pericardico primitivo praticamente impone, data la sua diversa proliferazione, impone un ripiegamento del tubo
all'interno.
E vedete che questa distribuzione longitudinale, vedete che nella posizione dorsale del pericardio, quel sia, che cosa si riferisce secondo voi? Anche in altro aspetto. Infatti, come abbiamo fatto vedere la volta precedente, quando la posizione venosa si ribalta posteriormente alla posizione arteriosa, il tessuto pericardio che si viene a trovare compreso con il torso del tubo cardiaco si intrappola e vedete viene va a costituire questa dilatazione pericardica compresa tra le arterie davanti e le vene dietro. Questa regione invece è il punto di dilatazione tra le quattro vene polmonari, okay, che andrà a formare il seno obliquo.
Sono trasferito per l'obliquo.
Oltre al ripiegamento del tubo cardiaco, quindi il ripiegamento del tubo cardiaco è dovuto essenzialmente all'accrescimento veloce del tubo e della costrizione a ripiegarsi dal tubo.
Sono delle immagini fatte bene.
Quindi le porzioni venose che erano inferiori, che sono posteriori, le porzioni,
cioè c'è una parte che
craniali,
gli organi toracici, vicende
craniali, e
una parte che
è
proprio solo il cuore, invece
arteriose. All'interno
alla fine,
di questo tubo
tipo,
si ha la suddivisione delle camere. Inizialmente questo tubo è unico, ma non appena si ha il piegamento, dalla gelatina cardiaca e poi dai cuscinetti endocardici si formano le trabeculature che divideranno il cuore in quattro camere. Essenzialmente quello che succede è che nell'atrio primitivo abbiamo, vi ricordate, questa è una sezione coronale, per cui vedete che dalla superficie superiore dell'atrio scende uno sprone che divide l'atrio, che va a dividere l'atrio in due cavità primitive comunicanti tramite un foro. Questo sprone è il setto primo e il foro che abbiamo è il foro primo. Contemporaneamente dalla regione di transizione atrio ventricolare si forma un cuscinetto endocardico che partecipa alla formazione delle valvole atrioventricolari. Nella regione ventricolare abbiamo invece la formazione dal basso verso l'alto del setto interventricolare. Quello che succede è che questo setto primo chiude, cioè lascia questo forame, il forame primo, che pian piano chiude le due camere atriali, ma contemporaneamente sulla parete di questo forame primo si forma una cavità, si cavita questo setto primo, ok, formando un nuovo colore, il corale secondo.
Interamente orale.
Ancora
quei vetrini.
Con la parte verde. A questo punto scende un altro sprone accanto al sesto primo, che è il sesto secondo. Questo sesto scende verso il basso, scende in basso e va praticamente a sovrapporsi al sesto rimanente del sesto primo. E quindi si forma una specie di valvola, questa valvola che praticamente, vedete, ha l'apertura verso sinistra e permette il passaggio del sangue da destra a sinistra, perché la pressione arteriosa, la pressione sanguigna, com'è? È maggiore a destra rispetto che a sinistra. Quindi il sangue in questo caso può passare a sinistra. Durante alla nascita chiaramente questo cessa, perché le pressioni si invertono, per cui il lembo valvolare che si trovava ad aprirsi a sinistra viene schiacciato. E quindi la valvola, il forame ovale, quello che viene chiamato forame ovale, si chiude e si forma la fossa ovale. Per quanto riguarda i ventricoli, abbiamo che il setto interventricolare dal basso risale, prolifera verso il cuscinetto che formerà le valvole atrioventricolari, vedete qua, per cui pian piano questa porzione del setto interventricolare si fonde con la porzione del setto interatriale e si chiudono le due camere. Questa chiusura tra ventricolo di destra e di sinistra può non essere completa alla nascita, per cui ci possono essere dei piccoli forellini nel setto interventricolare che permettono il passaggio dalle due parti, chiaramente non fisiologico, che può essere apprezzato come dei soffi storici, soprattutto nei bambini. Okay. La cosa importante da ricordarsi è come si formano i due tronchi anteriori, perché molto spesso questi sono soggetti a malformazioni, soprattutto a malposizione. Infatti i due tronchi anteriori originano entrambi, come abbiamo visto, dalla regione del tronco comune che si succedeva al bulbo del cuore, quindi qui, vedete, siamo nella quinta settimana, molto precoce. Quello che succede è che si formano degli sproni alle pareti laterali del tronco arterioso che proliferano, ma non convergono un piano sagittale o frontale, convergono su un piano spirale. Okay? E questo piano spirale fa sì che le due tronchi che originano siano ruotati l'uno sull'altro. Per cui voi vedete che a seconda che noi facciamo una sezione all'origine, nel mezzo o nella porzione distale, noi vediamo che la regione aortica, per esempio, viene a trovarsi inizialmente, se noi facciamo una sezione in alto posteriore, più media si trova a destra, più in basso si trova in alto. Quindi questo è dovuto appunto a questa rotazione che vedete molto bene.
Che stanno messi a spirale, se tu dicevi stanno messi a spirale.
Che cosa invece origina dagli archi e dalle vene?
Professore, però un quarto d'ora.
Allora, gli archi vanno incontro, se vi ricordate, sono un'ora di sei e vanno incontro a regressione più o meno completa, alcuni danno origine a delle strutture, altri invece no. Allora, i primi due archi aortici, sono questi qui, vanno incontro a regressione, però il primo e il secondo arco danno dei retini che sono appunto le arterie mascellari e le arterie sapelie. Ma poi
io non l'ho già stava, non l'ho troppo cagata ieri, proprio solo zoppava. Vabbè, ma non, lei non l'aveva.
Dopodiché invece gli altri archi abbiamo il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, che daranno origine ad alcune figure. Innanzitutto il terzo arco, vedete, darà origine alle arterie carotidi, interne, mentre una porzione, questa porzione in comune detto sacco aortico, darà origine anche alle carotidi comuni. Il quarto arco aortico darà origine a sinistra, a destra, a questo il quarto arco aortico di sinistra farà origine all'arco aortico, mentre il quarto arco aortico di destra all'arteria sclavia di destra. Il quinto arco aortico degenera, scompare, mentre il sesto arco aortico a destra, a sinistra, scusate, permane e darà origine al dotto arterioso e a una porzione del tronco polmonare, mentre vedete a destra scompare. Quindi a sinistra darà origine alla polmonare di sinistra, al dotto arterioso, a destra scompare e una piccola parte rimane con l'arteria polmonare di destra. La cosa che dovete tenere osservare è che in questo caso, vedete, a destra praticamente il quinto e il sesto arco non ci sono più, mentre a sinistra il terzo arco permane. Intorno al terzo arco ruotano i lati e i nervi che vengono dal nervo vago, che sono i nervi laringei. Per cui a sinistra e a destra ruotano strutture diverse, perché a sinistra ruota intorno al terzo arco aortico che rimane e che formerà il dotto arterioso, e quindi il sesto, il nervo laringeo, il nervo ricorrente di sinistra sarà più basso, no? Sposerà attorno alla aorta, addirittura è al dotto arterioso. Mentre a destra questi scompaiono e quindi ruoterà intorno al quarto arco aortico di destra, che darà origine alla sclavia di destra. Quindi vedete, se voi vi ricordate le diverse origini, vi capirete anche perché appunto a sinistra e a destra questi due nervi ricorrono in modo diverso.
No, quello di destra ruota intorno a che? Quindi all'arco aortico.
Il sistema venoso è un po' più complicato, ve lo dico a grandi linee. Allora, il sistema venoso del cuore, il sistema venoso dell'embrione è formato da tre tipi di vene. Abbiamo le vene ombelicali, le vene di tendine e le vene cardinali. Le vene ombelicali sono le vene che ritornano dalla placenta, mentre le vene vitelline sono le vene che ritornano dal sacco vitellino, mentre le vene cardinali sono le vene che ritornano dalla parete dell'embrione. Queste tre regioni venose ritornano tutte insieme nel seno venoso. Le vene cardinali come vene cardinali comuni, le vene vitelline e le vene ombelicali a sinistra e a destra entrambe si aprono in questo seno venoso. Le vene ombelicali sono le vene che vengono dalla placenta, che entrano nell'addome, che passano per il fegato, eccole qua, e quello che succede è che la vena ombelicale di sinistra a un certo punto entra nel fegato, mentre la vena ombelicale di destra scompare. La vena ombelicale di sinistra attraversa il fegato e incontra questo plesso venoso che origina dalle vene vitelline, dalle vene dell'apparato vitellino, quindi intestinale, e sono quelle vene che poi daranno origine alla vena porta. La vena ombelicale, di sinistra, perché la destra si è obliterata, attraversando il fegato però non partecipa, se non in piccola parte, alla vascolarizzazione del fegato, e quindi incontra la vena porta soltanto dopo, che, cioè, durante il suo attraversamento, attraverso un dotto di shunt che si chiama dotto venoso. Grazie a questo dotto venoso la vena ombelicale poi esce dal fegato ed entra nella vena cava inferiore insieme alle vene epatiche, che sono quello che ritorna dal fegato. Quindi il dotto venoso in questo caso serve a bypassare la circolazione portale nel fegato. Le vene cardinali invece sono le vene della parete dell'embrione. Abbiamo delle vene cardinali anteriori e delle vene cardinali posteriori. Le vene cardinali anteriori daranno origine a tutto ciò che porta alla formazione della vena cava superiore. Le vene cardinali posteriori invece sono un pochino più complicate, perché le vene cardinali posteriori in realtà degenerano, regrediscono durante lo sviluppo embrionale, non residuano, ma dalle vene cardinali posteriori, al posto di queste, noi abbiamo la formazione delle vene sottocardinali e delle vene sopracardinali. Allora, guardate soltanto qui, il sistema sottocardinale drena essenzialmente il rene, le gonadi e la parete embrionale posteriore compresa in questa regione, mentre il sistema sopracardinale drena parte della parete toracica. La regione sopracardinale, questa qui, infatti, andrà a formare una porzione della vena cava inferiore, la porzione più prossimale, e andrà a formare il sistema delle vene acidos e demiacidos che si trovano nel torace. Quindi il sistema sopracardinale trasporta una porzione toracica e una porzione invece addominale superiore. Il sistema sottocardinale trasporta la porzione più basso della parete toracica e i visceri, soprattutto renali e gonadici, perché come abbiamo visto poi i visceri addominali sono drenati dal sistema vitellino. Il sistema anteriore, come vi ho detto, invece le cardinali anteriori daranno origine a tutto ciò che prevede la formazione della vena cava superiore, come vedremo, reticolari interne, quindi le supplari, quindi i due tronchi preadicefali. Quindi finiamo con questa immagine che vi fa vedere come la circolazione fetale sia diversa dalla circolazione postnatale, perché durante la vita fetale abbiamo che la circolazione che all'atrio destro, che arriva dalla periferia all'atrio destro, è una circolazione che viene essenzialmente dalla porzione inferiore del nostro corpo, che tramite la vena cava inferiore, che si era arricchita del sangue ombelicale a livello del fegato tramite il dotto venoso, quindi trasporta il sangue arterioso, porta il sangue arterioso nell'atrio di destra. A questo punto il sangue che arriva nell'atrio di destra si apre tramite il foro della vena cava inferiore, che è dotato di valvola, della valvola di Eustachio. Questa valvola direziona il sangue verso il foro ovale, che è a valvola, se ricordate, è chiuso dalla valvola, e quindi il sangue entra nell'atrio sinistro. quindi non può scendere nel ventricolo sinistro. Il sangue che viene dalla vena cava superiore, che origina dalle vene cardinali anteriori, è invece un sangue che trasporta, un sangue reflue non ossigenato della testa e dell'arto superiore. Quindi è un sangue che non si unisce inizialmente al sangue della vena cava inferiore. Infatti gira, scende, okay, passa indisturbato nel ventricolo destro. A questo punto nel ventricolo destro passa nel tronco arterioso e del tronco arterioso entra, va verso le arterie polmonari. Ma voi sapete che a questo stadio i polmoni non funzionano. La pressione arteriosa a questo livello è molto elevata, proprio perché i polmoni sono collassati, quindi non sono espansi, quindi non fungono da mantice,
cioè, questa è matta.
Per cui il sangue non riesce ad raggiungere i polmoni. E dove va? Va nel dotto arterioso, quella struttura che originava da quale arco aorto? Dal terzo di sinistra, ed è una struttura che fa ponte tra il tronco polmonare e l'arco aortico. Questo ponte si trova nell'arco aortico, nella versione più discendente dell'arco aortico, vedete qui, il dotto arterioso, e fa sì che il sangue che viene dal ventricolo destro entri nell'aorta dopo l'arco aortico. Perché deve entrare dopo l'arco aortico? Perché così non diluisce l'ossigeno che sta nel sangue che viene dall'ombelicale, che invece deve andare ai tronchi dell'arco aortico, quindi esce fuori. A questo punto il sangue si riunisce, appunto, i due tipi di sangue si riuniscono nella aorta discendente, la quale si biforca, come vedete, nei due rami iliaci, e dai rami iliaci interni originano le arterie ombelicali. Le arterie ombelicali permarranno poi anche nell'adulto, però durante la vita fetale sono dei grossi vasi che portano il sangue poco ossigenato, scarsamente ossigenato, alla placenta. E quindi da qui ritorna il sangue venoso della vena ombelicale.
Legamento?
Ok, molto ricco di ossigeno.
Quello che si forma con la dopo che regredisce
venoso, la vena cava inferiore. Alla
sì,
nascita questo allora, innanzitutto quello che succede, la prima cosa che succede alla nascita, fate silenzio, è la respirazione. Quindi la respirazione abbassa che cosa? Abbassa la pressione a destra. Quindi il sangue non può andare a destra a questo punto. Mentre a sinistra la pressione sale notevolmente. Per cui la pressione a sinistra chiude il nervo della fossa ovale, e cui il sangue tra gli altri non comunica più. Queste due modificazioni fanno sì che quindi il sangue poi di destra e di sinistra siano separati tra di loro. L'altra cosa importante è che si obliterano le arterie ombelicali nella loro porzione distale, ok? Questa porzione distale delle arterie ombelicali si oblitera e, come vedrete, andrà a formare dei legamenti vescicali, i legamenti vescicali mediali, mentre la vena ombelicale che si obliterà andrà a formare un legamento del fegato, che è il legamento rotondo del fegato, infatti va dalla parete addominale al fegato. Il dotto internamente al fegato, il dotto venoso anche si obliterà, proprio perché la vena ombelicale si oblitera, per cui si formerà il legamento venoso del fegato, sulla faccia viscerale del fegato, mentre il dotto arterioso, anche lui si obliterà e formerà il legamento arterioso. Okay. A questo punto inizierà la circolazione generale, che vedremo la prossima volta.
Il legamento rotondo del fegato.